grandi opere, quando la corruzione incalza. Probabilmente dovremmo chiedere scusa all'indimenticato ex ministro Claudio Scajola, il quale avrà risparmiato oltre 1 milione di euro nell'acquisto della sua residenza romana con vista Colosseo, grazie agli assegni elargiti a sua insaputa da un munifico imprenditore in affari con la cricca della Protezione Civile, ma almeno ha pagato il prezzo dello scandalo con le dimissioni. Mentre all'epoca il boiardo per tutte le stagioni Ercolino Incalza restò inamovibile ai vertici del Ministero dei Lavori Pubblici, nonostante gli 820.000 euro che il medesimo imprenditore della cricca aveva premurosamente messo a disposizione di suo cognato per l'acquisto di un immobile nei paraggi di Piazza Flaminia, preventivamente approvato dallo stesso Incalza, dopo essere già sopravvissuto professionalmente a 14 procedimenti giudiziari per corruzione e affini, cancellati da assoluzioni e prescrizioni, e sembra intenzionato a mantenersi ben stretta la poltrona anche il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, che di Incalza è stato, a giudicare dal tono di certe intercettazioni, il protetto ancor prima che il protettore, e che accampa una bizzarra giustificazione del genere: io non ho mai chiesto nulla, nell'autoassolversi per i Rolex da 10.000 euro e i contratti di lavoro assicurati al figlio dallo stesso imprenditore che alla luce del sole gestiva lavori per 25 miliardi col suo ministero, mentre nell'ombra, secondo i magistrati, faceva affari col suo superdirigente e superconsulente Incalza. In attesa che il recordman Incalza inanelli il primato della 15ª assoluzione o prescrizione, lo squarcio nell'universo sotterraneo della corruzione italiana aperto dall'inchiesta fiorentina può servire forse a coglierne alcuni segni da leggere assieme a quanto già affiorato con la triade di scandali del 2014, Expo, Mose, Mafia Capitale. Prima notazione: in Italia il binomio grande opera fratto grande evento è generatore soprattutto di un grande rischio corruzione e solo occasionalmente di una grande utilità sociale. Perché in questi casi tanto la complessità tecnica di progettazione e realizzazione che la confusa stratificazione di norme e procedure da rispettare sono incompatibili coi tempi di lavorazione di una pubblica amministrazione impoverita di competenze e reputazione. E allora la soluzione miracolosa portata in dote è sempre la stessa: una privatizzazione di fatto o di diritto di programmazione e decisioni apparentemente pubbliche. Spazio allora a concessionari, general contractors, progettisti fratto consulenti ammanigliati con la politica, massima libertà d'azione per i faccendieri dalle mille entrature. Spetterò a loro dettare condizioni agli enti pubblici, decretare in concreto tempi e inevitabili contrattempi dei lavori, autocertificare i costi. I soggetti privati si limitano ad accogliere blande direttive ammorbidite dall'intesa sottobanco con l'alto di dirigente di riferimento, il quale formalmente sovrintende, ma di fatto accondiscende, previa retribuzione in nero, di solito elargita con modalità contabilmente sofisticate, certo non più con le volgari e pericolose bustarelle. In questa gestione privatistica i controlli dello Stato naturalmente si diluiscono, scompaiono del tutto quando i controllori sono a libro paga, nominati dagli stessi controllati o dai dirigenti corrotti che li proteggono. È il caso dei direttori dei lavori per gli appalti modello Incalza. Quello inquisito, a giudizio di un imprenditore, non faceva nulla, non si vedeva mai, prendeva solo i soldi. La direzione dei lavori per il nodo alta velocità di Firenze era uno stipendificio. I margini di profitto, o meglio di rendita, è sufficiente una variante per opere accessorie, che non si nega a nessuno, e hanno aumentato del 40% il valore dell'opera. Basta trovarsi nel giro giusto, e la rendita è assicurata. Devi riuscire a prendere una impresa seria che sappia fare bene i lavori e ti prendi dell'opera. Il 30% te lo porti a casa. Se provi ad applicare simili percentuali ai 25 miliardi gestiti da questa piccola cricca o ai circa 100 miliardi delle linee TAV assegnate seguendo il modello in calza per farsi un'idea dell'ordine di grandezza della mangiatoia di Stato. Il ruolo della politica, marginale persino nelle quote di tangenti incassate, poco più di un'elemosina, spesso riciclata in campagne elettorali o nella guerra tra bande interna ai partiti, è una politica inerme di fronte al sapere specialistico di chi sa cucire norme e procedure come abiti di sartoria per l'esercizio di una corruzione a norma di legge. Una politica nella quale l'unica appartenenza che conta è quella che marca i confini degli affari più lucrosi, come dimostra l'antica consuetudine di un coinvolgimento bipartisan, dove qualsiasi parvenza di contrapposizione sfuma nella consapevolezza della ricattabilità condivisa. Persino la nomina dei sottosegretari serve a compiacere il vero Dominus, l'altissimo boiardo di Stato che transita da un ruolo apicale all'altro restando il vero garante del sistema, e si è pronti a far cadere il governo se solo si attenta alla continuità del controllo sulla sua struttura tecnica di missione, grumo di potere che nel ministero salvaguarda la gestione accentrata dei grandi appalti inquinati. A fronte di una politica in via di liquefazione, ben strutturate appaiono invece le reti di una corruzione spesso eletta a sistema e metodo di governo. Coerentemente col paradigma neoliberista, infatti, nei vari e assortiti comitati d'affari si realizza una privatizzazione del bene comune, convertito in potere d'acquisto e spartito tra i pochissimi partecipanti al gioco della corruzione. Tensioni, controversie, attriti, sempre possibili dati gli appetiti in ballo, sono ricomposti in virtù del comune riconoscimento di un centro di autorità, se disponibili sono graditi a questo scopo persino i servigi di un'organizzazione criminale, meglio se autoctona come mafia capitale. Ma per costruire un meccanismo di autoregolazione interna è sufficiente l'affermarsi di una figura di riferimento, qualcuno che decide i nomi, fa il bello e il cattivo tempo ormai là dentro. O Dominus totale, uno che al 100% non si muove una foglia. Si sempre tutto lui fa. Tutto. Ti posso garantire. Ho parlato con degli amici. Una corruzione organizzata, nei confronti della quale persino la tanto invocata riforma anticorruzione, dai confini peraltro ancora nebulosi, rischia di tradursi in un nulla di fatto, quanto consapevole o deliberato non ci è dato di sapere. Grandi opere, un'occasione per spartirsi soldi pubblici, il Veneto insegna. Il Veneto torna di nuovo al centro degli scandali sulle grandi opere, sulla Mestre-Orte e sulla TAV Padova-Brescia. Che il sistema di potere sia malato, lo sto dicendo da anni, inascoltata anche quando operavo da capogruppo PD in consiglio regionale. Avevo previsto che prima o poi la magistratura avrebbe posto l'attenzione su distorsioni evidenti, su costi accresciuti, su carteggi nascosti e impediti alla visione di chiunque, perché tutto questo era lampante anche all'occhio di chi magistrato o competente del tema infrastrutture non è. E così puntualmente siamo all'ennesimo capitolo in cui le grandi opere si intrecciano con il malaffare e il malcostume italiano, anzi italianissimo, alla faccia sporca o ignava, di chi vorrebbe dipingere il Veneto come l'isola felice e perciò disturbata dalla disonestà e dalla corruzione di Roma, persino pronta a staccarsi. Mai beffa più atroce. La verità è semplice, ed è sempre stata nella disponibilità di tutti. Le grandi opere spostano enormi masse di denaro, spesso assai poco giustificate dall'utilità delle stesse. sono volute al solo fine di creare occasioni di spartizione tra i soliti noti di tanti, troppi soldi pubblici e crescono di importo via via che il tempo passa e la fame, anzi l'incetta, aumenta. Tutto viene deciso nelle segrete stanze, nel mondo opaco e nebuloso dove politica, alta finanza e imprenditoria si incontrano per favorire accordi che definire mafiosi non è affatto un eccesso, perché la logica è la stessa. Opere molto meno costose e impattanti sono non solo possibili, ma è ampiamente dimostrato più utili ed efficaci a svolgere il ruolo di servizio a imprese e cittadini, con un unico grande neo per costoro, per i corrotti e i corruttori, il controllo pubblico, la gratuità nel uso e il costo adeguato e trasparente. È il caso oggi dell'idrovia Padova-Mare negata o sempre rinviata. È il caso del progetto originario del SPV, la superstrada pedemontana veneta, che prevedeva inizialmente una strada a percorrenza veloce con molte uscite atta a servire il fitto traffico anche locale che attraversa i comuni trevigiani e vicentini. Guarda caso si è trasformata in una strada a pagamento dai costi via via aumentati in maniera esponenziale. L'idrovia giace oggi dimenticata da regione e governo, mentre sarebbe invece un'opera fondamentale per il Veneto del futuro. Non solo infatti fungerebbe da canale scolmatore per molti fiumi e torrenti che da anni creano problemi idrogeologici al territorio, ma garantirebbe anche un notevole trasferimento di traffico merci dalla gomma all'acqua, in continuità con la ferrovia e con un beneficio palpabile nella qualità dell'aria troppo inquinata di quell'area. L'idrovia, inoltre, ha un costo che potremmo definire irrisorio se confrontato con le opere per cui sono indagate più di 50 persone in questi giorni. Per questo motivo alcuni parlamentari veneti trasversalmente stanno facendo pressioni sul governo perché ricomprenda il completamento dell'idrovia tra le opere strategiche del paese per le quali sono previsti i finanziamenti europei. Ma, mentre aspettiamo che la sveglia suoni per ancora troppi, l'amarezza di chi aveva compreso e dovuto subire derisione o gelida supponenza per aver colto il malaffare è tanta. Troppa.